signori, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Mettetevi comodi e prendetevi il vostro tempo perché stasera avremo da parlare per almeno un paio d'ore di quello che è l'argomento più succulento dopo i quarterback di questa classe 2021, ovvero i wide receiver, con una piccola postilla dedicata a Kyle Pitts e una minuscolissima panoramica sui tight end. Do il benvenuto ai miei ospiti che conoscete ormai benissimo e che sono i nostri quattro cavalieri, quattro esperti di Podcast Verso il Draft. Un caro benvenuto a Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
A Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
A Emiliano Guadagnoli, ciao Emiliano.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
E a Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao, un saluto a tutti.
Vi posso dire che sono carichissimi i nostri esperti, hanno studiato ore. Oleg, come sapete, è andato a fare lo spring break, ma non ha guardato le ragazze, ci ha detto in pretrasmissione, ci ha detto che lui si è messo a studiare solamente i wide receiver, è andato da Julio Jones e non gli ha chiesto niente, gli ha chiesto solamente come migliorare il route running, vero Oleg?
Ovviamente. Le ragazze mai, le ragazze non si guardano.
Ok, detta questa cosa, questa cretinata, sappiamo benissimo che invece il nostro Oleg è andato lì a fare uno scouting intenso, soprattutto del gentil sesso, e in quei giorni il football se l'è un pochino dimenticato. Parliamo invece dei wide receiver, classe profondissima, e vi voglio scaldare subito con una domanda, con una curiosità a cui dovete rispondermi sì o no. A parità di draft status, ovvero senza considerare l'annata 2020 dei rookie, tra questa classe 2021 e la classe 2020 in uscita dal college, quale delle due è più forte? Oleg?
Secondo me, io la montare di talento che abbiamo visto nel 2020, secondo me, è superiore al talento in generale di quest'anno, secondo me.
Guido,
mi piace più quella di quest'anno. Penso che i migliori giocatori della classe di ricevitori di quest'anno siano migliori dei migliori giocatori dei migliori ricevitori della classe dell'anno scorso. Scusate la filastrocca.
Emiliano.
E personalmente io preferivo quella dell'anno scorso, ma stiamo a un livello molto 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 simile.
Fabio?
E allora facciamo 2-2, io sto con Guido, mi prendo la classe di quest'anno semplicemente perché quest'anno abbiamo un wide receiver Heisman Trophy, cosa che non accadeva da una vita, e siamo qua a discutere che non è il miglior wide receiver di quest'anno, e questo secondo me basta e avanza.
Mi piace come abbiamo iniziato questa puntata con questo bel 2-2 sulle posizioni della classe dei wide receiver. La verità è che parliamo di due classi fortissime, e questo vostro parere sulla classe di quest'anno sta proprio a significare come abbiamo tanto da parlare, tanto da vedere, e soprattutto avremo tanto da divertirci l'anno prossimo quando questi ragazzi calcheranno i campi professionistici della NFL. Noi ci siamo divertiti e tanto vedendoli durante le varie stagioni di college football, e voglio proprio partire da colui che ha vinto l'Heisman Trophy, colui che ha riportato l'Heisman Trophy, proprio il caso di Elon, nelle mani di un wide receiver, ma che per un motivo o per l'altro viene parecchio criticato. Sinceramente ho letto sia sulla nostra chat Telegram qualche settimana fa, qualche giorno fa piuttosto che qualche settimana, che anche su vari siti americani, come ci sia veramente un grosso dibattito su Devonta Smith e sulla sua abilità di essere efficace in NFL, soprattutto per via della sua altezza. Guido, ti chiedo, presentaci Devonta Smith e soprattutto aiuta a chiarire questo grosso equivoco, che è secondo me, che si è venuto a creare nei confronti del fortissimo ricevitore di Alabama.
Sì, allora, innanzitutto, ovviamente, come ha detto Bennett e Gabri, in 85 anni di storia del trofeo Heisman sono stati solo 3 wide receiver che possono vantare questo ambito premio. E Devonta Smith è l'ultimo, prima di lui Desmond Howard a Michigan nel lontano 1991 e pochi anni prima, nell'87, Tim Brown a Notre Dame. Ma ovviamente per analizzare il o perlomeno per provare a analizzare il futuro di Devonta Smith in NFL bisogna un po' scordarsi di questo Heisman e concentrarsi su quello che ha fatto vedere, che peraltro ovviamente è un discreto numero di cose. Nasce in Louisiana, a Mid City, che è una piccola cittadina situata nel sud-est della Louisiana, a un'ora di macchina circa da Baton Rouge, che è la sede della Louisiana State University di LSU. Ed infatti quando Devonta era una recruit in high school si pensava che la sua destinazione naturale fosse proprio LSU, invece la spunta Alabama con una grandissima pressione di Nick Saban, che lo vuole a tutti i costi, e ovviamente a Nick Saban si dice male di no. Devonta Smith comincia la carriera ad Alabama come tutti più o meno i prospetti arrivati ad Alabama, ovvero entrati come prospetti extra lusso, quando arrivi lì ne trovi altri come te, col tuo stesso status, magari di qualche anno più grande, e la situazione a livello di concorrenza si fa veramente agguerrita. Infatti il primo anno comincia piano, ma ovviamente vi ricorderete benissimo come lo finisce, ovvero con il botto e il touchdown che dà la vittoria nel titolo nazionale ad Alabama contro Georgia, appunto il touchdown ricevuto proprio da Tua Tagovailoa a Devonta Smith, che finisce appunto una stagione da freshman veramente, veramente da sogno. La produzione statistica migliora il secondo anno, tant'è che Smith finisce con 42 ricezioni, 693 yard, ed è, nonostante questi numeri, è solo il quinto ricevitore a livello statistico al roster di Alabama, dietro a Jerry Jeudy, a Henry Ruggs, a Jalen Waddle e a Irv Smith, il tight end. Nell'anno da junior abbiamo l'esplosione, diciamo, finale, o quasi, con 68 ricezioni, 1256 yard e 14 touchdown, che diciamo lo fanno avvicinare a quello che è lo status dei suoi colleghi di reparto, e che però, a differenza di Smith, si dichiarano per il draft, e invece lui sorprendentemente decide di ritornare ad Alabama per un altro e ultimo anno. Ovviamente il piano di Smith è un piano a livello con il senno di poi possiamo dire ben riuscito, perché chiaramente con la dipartita di Jerry Jeudy e mi sfugge l'altro,
Ruggs,
con la dipartita di questi due giocatori lo spazio si fa veramente importante per lui, che infatti ci regala una stagione storica. Dell'Heisman l'abbiamo detto, passiamo alle cifre: 117 ricezioni, 1856 yard, 23 touchdown, titolo nazionale e ovviamente, come detto, Heisman Trophy. A livello tecnico, Devonta Smith è uno dei giocatori onestamente più divertenti da guardare che io ricordi. Non è fisicamente dominante, e questo è abbastanza palese, però è semplicemente forte, si muove con una fluidità e esplosività veramente impressionante, soprattutto nelle prime fasi dell'azione, dove riesce praticamente sempre a prendere un vantaggio con il difensore che ha di fronte, e non lo perde mai, anzi se cambia perché lo aumenta. A livello di route running ovviamente è uno dei migliori dell'intero draft, se non il migliore. Su questo gioca una grande parte, secondo me, anche il fatto di essere rimasto ulteriormente ad Alabama ad affinare appunto alcune caratteristiche del suo gioco, tra cui sicuramente la precisione nel correre le tracce. Ad esempio, mi è venuto in mente, guardando il suo Pro Day qualche giorno fa, che uno, chiaramente il Pro Day è un po', lasciano un po' tempo che trovano, per quanto mi riguarda, non ci sono difese, ci sono numeri sicuramente un po' gonfiati, però dai video è possibile vedere la facilità, la fluidità con la quale Devonta Smith cambia direzione, veramente qualcosa impressionante, sembra proprio tutto un movimento, è raro secondo me questo tipo di talento. Ha avuto partite ottime contro cornerback ottimi, quindi si è scontrato contro Jason Horn e Sean Wade. Jason Horn sarà scelto probabilmente al primo giro, Sean Wade un po' più in basso, comunque resta un giocatore collegiale discreto, e anche con Derek Stingley, che è il cornerback di LSU, che sarà probabilmente, anzi quasi sicuramente, una futura prima scelta, e durante appunto che ci ha regalato con Devonta Smith uno degli scontri cornerback wide receiver più divertenti, più affascinanti di tutto il college football. Ovviamente è stato utilizzato molto bene anche da Sarkisian, l'offensive coordinator d'Alabama, perché è stato messo nelle situazioni migliori per poter rendere quando le difese si concentravano molto su di lui. Durante la stagione è riuscito sempre a permettergli di ricevere il pallone, di riceverlo con spazi giusti per poter appunto fare sfoggio di tutti i suoi talenti. Come abbiamo detto all'inizio, hai detto benissimo Gabri, c'è questo grosso punto interrogativo sulla stazza fisica, che è veramente esile, nel senso anche a livello collegiale è considerato non abbastanza a livello di struttura fisica. Ovviamente tutto ciò non gli ha negato la possibilità di fare grandi numeri, di fare questa stagione, queste stagioni decisamente ottime. Vedremo in NFL quale sarà l'impatto. Io capisco i dubbi, però a un certo punto bisogna anche considerare quello che si è visto, e si è visto un giocatore che è riuscito, con uno stile di gioco particolare tutto suo, è riuscito ad andare un po' oltre a quelli che sono i limiti fisici, e molte volte ha giocato ha giocato come se fosse più grosso. Non so se si capisce il paragone. Io non so se diventerà un wide receiver numero uno in NFL, probabilmente no, ma ciò non gli negherà di essere un giocatore, secondo me, importante, e farà una lunga e cospicua carriera al piano di sopra.
Beh, direi che hai fugato benissimo tutti i dubbi che quantomeno sono emersi da questa parte dell'oceano. La tua spiegazione è stata perfetta. Ti voglio chiedere giusto una cosina in più su Devonta Smith. Secondo te in quale squadra potrebbe esaltarsi al meglio, a prescindere dalla posizione di uscita? Sappiamo che è uno di quei giocatori il cui nome varia molto, cioè si passa dalla 3 che era posseduta dai Dolphins quando ce l'avevano prima dello scambio con i 49ers fino anche a metà primo giro. Secondo te c'è una squadra in cui lui potrebbe esprimere molto bene il suo pacchetto di abilità?
Ma allora, una squadra in particolare non saprei. Ti dico però che secondo me, con un quarterback che è molto preciso nel corto e intermedio, la capacità di Devonta Smith di liberarsi in maniera rapida dal difensore, quindi essere libero nei primi secondi dell'azione, potrebbe essere un buon matrimonio. Quindi non so, mi potrebbe venire in mente un Jared Goff a Detroit, che ha fatto del passaggio sul corto intermedio una delle sue caratteristiche principali del suo gioco. Penso che si possa sposare bene con la caratteristica principe di Devonta Smith, che è quella di sapersi liberare nei primi secondi dell'azione.
Ok, ultima domanda: tu dove lo vedi uscire? Cioè, entro la top 10 comunque, o secondo te questo tra virgolette problema della stazza lo spingerà indietro perché agli scout NFL piacciono giocatori più fisicati?
Allora, bisogna vedere un po' da come vengono considerati gli altri prospetti più o meno nel suo range. Partiamo dal presupposto che Ja'Marr Chase sarà il primo wide receiver scelto, e aggiungo io giustamente. Kyle Pitts bisognerà vedere come verrà giudicato, perché se verrà giudicato come di fatto un wide receiver, potrebbe essere il secondo, se non il primo, ad essere wide receiver, appunto, a essere scelto. E poi se la giocano Jalen Waddle e Devonta Smith, dipenderà molto dalla squadra che si troverà a fare la scelta, perché chiaramente, come vedremo anche dopo, sono due giocatori, Waddle e Smith, che hanno uno skill set abbastanza differente, quindi dipenderà da chi si troverà a fare la scelta in quel momento lì. Io comunque mi assesterei su una, diciamo, bene che vada 6-7, male che vada 13-14 più o meno.
Chiarissimo. E hai anticipato il giocatore di cui parleremo adesso, ovvero il compagno di squadra ad Alabama di Devonta Smith, Jalen Waddle, giocatore molto molto interessante, che fece una grandissima stagione da freshman prima di vedere molto meno il campo negli ultimi due anni, l'ultimo soprattutto per via di un infortunio alla caviglia. E ce lo presenterà il nostro Fabio, a cui chiedo subito: Waddle ha recuperato molte posizioni rispetto all'inizio di questo processo del draft. Sembra quasi che l'hype dell'Heisman che si portava dietro Devonta Smith sia un pochino sceso, e invece siano salite le quotazioni di Waddle. Guido diceva: i giocatori sono molto diversi. Dove sta la diversità di questi due, e soprattutto se Waddle è effettivamente più forte di Devonta Smith?
Allora, sì, la diversità principale è che Devonta Smith, come ha spiegato bene Guido, è un giocatore a sé stante, cioè non c'è un giocatore simile a lui per caratteristiche fisiche, per modo di giocare, né in NFL né c'era al college. Jalen Waddle, e secondo me questo è il motivo per cui anche è salito negli ultimi tempi nelle board, è un giocatore un po' più classico, nel senso è un 5-10 per 182 libbre. Probabilmente io lo vedo come wide receiver 1, potrebbe anche fare il wide receiver 1, però è una scelta abbastanza sicura rispetto a Devonta Smith, nel senso che con le sue caratteristiche lo slot receiver in NFL lo può fare dal day one in qualsiasi squadra e lo farà benissimo, e su questo secondo me non c'è nessun problema, quindi ed è per questo che ci sono molte meno domande su Waddle, perché appunto, come detto, secondo me avrà meno problemi di ambientamento qualsiasi sia la squadra che poi vada a puntare su di lui. E, per quanto riguarda il profilo di questo ragazzo, come detto, 5-10, 182 libbre, ragazzo del Texas, e quindi anche qua, sempre come per Devonta Smith che veniva dalla Louisiana, anche qua Alabama che va a rubare i talenti ad altre università e a stati vicini, anche Waddle è uno di questi. Come dicevo, appunto, wide receiver che può fare lo slot receiver, ma anche il wide receiver numero uno, wide receiver esterno, ma soprattutto nei primi tempi potremo vederlo usato così. È anche un ottimo ritornatore, l'ha fatto ad Alabama nei primi due anni, meno quest'anno perché ovviamente è aumentata la sua importanza nell'attacco di Alabama, e poi si è anche fatto male, quindi alla fine diciamo hanno deciso di evitare di fargli rischiare ulteriori infortuni facendolo anche ritornare i palloni. Comunque è un ruolo che potrà sicuramente fare in NFL. La sua caratteristica principale è la velocità, e come detto, cioè come sapete probabilmente, perché tutti parlano di Waddle come uno speedster, uno velocissimo, però non è solo uno speedster. Come detto, la velocità è la prima caratteristica principale. È ex compagno di squadra di Henry Ruggs. Il paragone verrebbe facile, ma sono due giocatori abbastanza diversi per come li vedo io. Come detto, è un 5-10, e questo secondo me, nonostante sia un po' il suo unico problema, che lo vede l'unico difetto per fare appunto il wide receiver numero uno. Come sappiamo, in NFL ci sono giocatori come Tyreek Hill che riescono a essere wide receiver numero uno, essere tra i wide receiver migliori della Lega pur non avendo una stazza, un'altezza, pur non essendo tanto alti, e Waddle secondo me è un giocatore abbastanza simile come comparison si può fare quella con Tyreek Hill. Ottime mani, una macchina da yard after catch, questo come tutti i giocatori di Alabama, e su questo somiglia anche, su questo modo di essere, di giocare, somiglia a Devonta Smith, ma d'altronde chi esce da quel tipo di attacco lì alla fine è più o meno impostato anche a fare quel tipo di lavoro. Al college, come hai detto bene tu Gabri, non l'abbiamo visto tantissimo, nel senso che ha fatto una stagione strepitosa da freshman, come hai detto, e gli anni dopo ha avuto qualche problema, e questa è la seconda red flag, tra virgolette, anche se non è, sembra che abbia recuperato bene, insomma, da quest'ultimo infortunio alla caviglia, però quest'anno appunto ha avuto questo problema alla caviglia nella partita contro Tennessee, e l'ha tenuto fuori per tutto il resto della stagione, anche per i playoff. E Saban l'ha voluto far giocare nella finale contro Ohio State, è entrato, è stato encomiabile nel suo sforzo di appunto partecipare a questa partita, però appunto si vedeva che non stava in piedi. Comunque ha chiuso con due o tre catch per 35 yard, quindi il suo è comunque riuscito a farlo nonostante le condizioni fisiche precarie. E, come detto, è una minaccia verticale perché la velocità ce l'ha, è la sua caratteristica principe, e la sa usare benissimo. Release probabilmente, cioè, straordinaria, un'altra grandissima qualità sua, il release nei primi passi, ma poi appunto è un ottimo route runner sia nel medio corto, che è dove colpiva principalmente Alabama, che sul lungo, perché appunto con la sua velocità sono pochi i cornerback che potrebbero stargli dietro. Come detto appunto, gli unici problemi sono gli infortuni, speriamo che abbia recuperato bene, e la taglia, che però è un problema relativo se la squadra che lo va a scegliere sa come utilizzarlo.
Voglio farti una domanda un pochino spigolosa su Waddle. Lui viene da un attacco fortissimo, uno degli attacchi più spettacolari che abbiamo visto negli ultimi anni. Alabama è una fucina di wide receiver forti, però abbiamo citato tanti nomi, abbiamo citato Ruggs, abbiamo citato Devonta Smith, cioè quanto il fatto che lui non sia riuscito a emergere completamente, infortuni a parte, in questo attacco può essere visto come un fattore negativo dagli scout NFL? Cioè, erano semplicemente gli altri troppo più forti o c'è qualcosina che probabilmente Waddle avrebbe potuto fare di più, o che non ha?
Sì. No, nel senso, secondo me sì, erano gli altri troppi più forti, perché Waddle non è emerso come nome, forse non se ne parlava tanto perché a livello mediatico c'erano altri giocatori che avevano più risonanza perché facevano numeri migliori, ma guardando le partite non è che Waddle non sia emerso, le sue partite sono straordinarie, i suoi tape sono strepitosi, quindi chi lo giudica secondo me non ha problemi da questo punto di vista, perché sa di che tipo di giocatore si sta parlando, e Waddle non ha risentito della presenza di giocatori con più carisma, con più personalità, anche con più qualità probabilmente, non lo so, perché secondo me forse uno dei, potrei anche usare che sia forse il migliore di questi quattro che abbiamo elencato, e potrebbe essere anche il migliore come prospettiva NFL, però appunto, come detto, le sue partite le ha fatte alla grande, i suoi numeri non sono così gonfiati come potrebbero essere stati se non ci fossero stati gli altri, ma d'altronde quando giochi in un attacco con quella qualità lì, le yard le devi spartire, seppur siano tante, perché Alabama comunque di yard ne macinava partita dopo partita.
Molto interessante comunque l'appunto che hai fatto, e sarà interessante vedere se tra qualche anno, tra questi quattro, chi emergerà di più. Segnatela questa di Waddle, che torneremo a chiedertela. Perfetto. Adesso sì, passiamo. Bravo. Adesso lo facciamo per terzo, però in realtà, ma semplicemente perché stiamo considerando per ora Kyle Pitts come un tight end, passiamo a quello che verosimilmente sarà il primo wide receiver scelto in questa classe, prospetto sicurissimo come ce ne sono pochi, Ja'Marr Chase. Io penso che se Joe Burrow ha fatto la stagione che ha fatto al college, l'ultimo anno di college, e gran parte di quel merito è sicuramente suo, ma una buonissima parte e anche di questo straordinario ricevitore. Oleg, dici ciò che non sappiamo di Ja'Marr Chase.
Beh, l'abbiamo lasciato per ultimo tra i tre, perché l'abbiamo lasciato un po' a riposare, perché lui si è preso un anno di riposo anche quest'anno. Io partirei proprio dall'opt-out che ha fatto, siccome è stato l'opt-out proprio giusto, ha fatto una grande scelta, perché sappiamo, no, la differenza tra l'LSU del titolo con la super squadra e la squadra dell'anno scorso che ha avuto Orgeron. Dunque, siccome lui ha fatto bene, il suo hype è rimasto quello della squadra del Championship. Dunque, una delle poche scelte giuste tra gli opt-out dei giocatori, secondo me. Beh, lui è un 6 piedi per 208 libbre a LSU nei 2 anni, perché lui è ha giocato solo i primi 2 anni, quest'anno da junior l'ha saltato, dunque anche abbastanza giovane, fisicamente integro ancora, che è un altro più. Ha corso le 40 yard, ha corso in un 4.40, che era un po' il dubbio, la sua velocità anche qua, diciamo, ha messo un po', ha zittito un po' i vari hater che aveva. Cosa che piace di più, secondo me, di Chase è la sua prima fase dello svolgimento della traccia. È veramente molto bravo, usa molto bene le mani. Nell'anno del titolo ha fatto ecco, l'altro punto è il 50-50 balls, le contested catch, che lui è veramente, veramente bravo. L'anno del titolo ha chiuso con 1800 yard e 23 touchdown. Diciamo, è stato tolto Barrow, secondo me è stato quel giocatore che ha fatto più, diciamo, ci ha lasciato con la bocca aperta, proprio perché nel suo primo anno da freshman ha giocato pochissimo, era, diciamo, entrava nella panchina, ha fatto 3 touchdown, 300 yard, niente di che, sai, non ti aspettavi un'esplosione come abbiamo visto lui nell'anno da sophomore. L'unico problema, secondo me, è fatto solo un anno fatto così bene. Potrebbe avere anche il dubbio, ma è quello del 2019, abbiamo visto tutto di lui. Però secondo me quell'anno lì, infatti, ha giocato sia nello slot sia esterno, ha fatto delle cose da paura. Secondo me lui è un wide receiver numero uno, fatto e finito anche per la NFL, anche se la stazza non è proprio, non ha quella stazza da dominare nell'uno contro uno anche in NFL. Secondo me lo vedo già con la cos'è, alla numero 6 adesso a Miami.
Esatto.
Secondo me lo vedo proprio come uscita logica lì, secondo me nell'attacco con Tua farebbe molto bene.
Beh, direi che su Chase c'è poco da dire, nel senso che è un giocatore di quelli che infiammano i tifosi, perché è chiaro che il wide receiver è il ruolo dopo il quarterback che più attira le emozioni, è quello che comunque ti porta a casa i touchdown nel modo più spettacolare, finisce negli highlights della domenica, e Chase è tutto questo. Cioè, Chase è proprio il prototipo del ricevitore moderno. Red flag ce ne sono, come hai detto tu, Oleg, pochissime alla fin fine, cioè se non il fatto che abbia giocato quell'anno lì benissimo, poi l'anno scorso non abbia giocato. Però io sinceramente, l'hai accennato, un giocatore che salta l'anno e praticamente ha lo stesso status dell'anno prima non c'è quest'anno nel draft.
No, infatti. Beh, ma magari non so, il take di Oregon, che anche lui, diciamo, non è che ha perso tanto, non ha perso tanto, perché era già il numero uno nel college football, dunque è rimasto lì anche lui il suo hype. Sono loro due, secondo me, i giocatori che non hanno perso nulla, anzi forse hanno anche guadagnato.
Sì, sono stati i due forse che hanno beneficiato di più in questo caso dell'opt-out, perché non hanno modificato di una virgola il loro status negativo, e anzi lo hanno migliorato. Io penso che di Chase ci sarà solo da divertirsi quando lo vedremo in NFL.
E poi sai, magari con l'LSU di quest'anno, non c'era, cioè quest'anno l'LSU ha fatto un anno molto molto brutto, secondo me, con dei numeri diversi avrebbe perso un po' di terreno, secondo me. Poi sai, il football, un infortunio così, secondo me lui ha fatto bene a prendersi un anno lì, un anno sì, da star fermo a prepararsi per il draft facendo l'opt-out.
Perfettamente d'accordo. Adesso che abbiamo detto quelli che sono i tre nomi più interessanti di questa classe, Ja'Marr Chase, Jalen Waddle, Devonta Smith, andiamo un attimo a vedere cosa c'è dietro. I tre giocatori che abbiamo detto partono da un range che probabilmente potrebbe farli finire tutti entro la top 15 o forse ancora entro la top 10. I giocatori di cui parleremo adesso sono invece prospetti molto probabilmente da primo round, perché le squadre al draft cercano sempre più wide receiver e li cercheranno anche quest'anno. Uno dei giocatori più interessanti a mio modo di vedere è il wide receiver da Purdue, Rondale Moore, che è un sophomore. Abbiamo Emiliano, che da quando ci ha parlato di Trey Lance è l'uomo delle nostre picche a sorpresa, ma soprattutto è anche l'uomo dei sophomore. Cosa ci puoi dire di Rondale Moore? Cioè, io sono sempre molto scettico quando arriva un giocatore che ha giocato pochi anni. È vero che quest'anno abbiamo una valanga, tutto sommato, di finti junior, perché con l'opt-out pochi hanno fatto veramente tre anni, ma sono curioso di sapere cosa ci dirai di Moore.
Moore è un 5'7 per 180 pound ed è un ragazzo dell'Indiana ed ha giocato soprattutto a basket nei suoi primi anni alla high school prima di dedicarsi al football, e diventando quasi una leggenda al Trinity High School, uscendo poi come un recruit 4 stelle, scusate. E scelse Purdue dopo essersi promesso prima a Texas, ma alla fine scelse comunque Purdue. Moore è un giocatore elettrico con il pallone tra le mani, e lo si vede fin dai primi momenti in cui si guardano i suoi tape, e lui è un macinatore di yard post ricezione, e la sua produzione però si ferma al suo solo anno da freshman, che fu chiuso con 1258 yard e 12 touchdown. E Moore è molto agile e scattante in campo aperto, e nonostante l'altezza, secondo me è molto molto forte fisicamente, e l'ho fatto vedere anche durante il suo Pro Day, e si è andato a cercare su Twitter lui che lavora in sala pesi, si vede come il ragazzo sa usare bene la sua forza, e la sua statura lo aiuta a non essere placcato, in quanto sa abbassare molto bene la spalla e mette in difficoltà tutte le secondarie che tentano di placcarlo, avendo un baricentro molto molto basso, e l'esplosività del ragazzo e la sua capacità di cambiare direzione in un attimo sono davvero eccezionali, e potrebbe essere anche un'arma, secondo me, molto interessante da usare negli special team. E secondo me come corridore di tracce non è affatto male, e le sue mani sono molto molto buone. E anche la velocità sul lungo è eccellente, e come abbiamo visto anche qui al Pro Day, anche se le 40 yard contano fino a un certo punto rispetto ai tape che si possono guardare, ma comunque Moore al Pro Day ha dato spettacolo in ogni drill, correndo le 40 yard in 4'29. E allo snap, secondo me, può diventare un vero incubo per i defensive back, perché spesso non sanno cosa aspettarsi. Secondo me Moore infatti è in grado di liberarsi in molti modi, e non usa solo la velocità, cosa che potrebbe tranquillamente fare, ma usa molti trick per liberarsi bene allo snap. Moore purtroppo ha un grandissimo problema, che sono gli infortuni, e il ragazzo purtroppo non è mai riuscito a rimanere sano per molto tempo solo dopo la sua stagione da freshman, e ha giocato praticamente solo 7 partite nelle ultime 2 stagioni, e probabilmente molti lo potranno vedere solo come un ricevitore nello slot per via della sua altezza, e questo potrebbe limitare gli offensive coordinator a provarlo come ricevitore esterno invece che buttarlo subito nello slot. A Purdue è stato spesso usato su screen o su passaggi corti, per questo non ha tantissima esperienza magari su tracce un po' più complesse, un po' più verso la profondità, e nonostante abbia dimostrato di saltare quasi come una cavalletta sempre a Pro Day, e non so quanto potrà dire la sua sui passaggi contestati essendo un 5-7, e secondo me poi dovrà cercare di essere un po' meno aggressivo nel suo gioco, perché questo potrebbe causargli ancora più rischi di infortunarsi di nuovo in una lega che comunque è molto molto più fisica del college, e Detto questo, Moore ha delle capacità davvero eccezionali e il potenziale è davvero ottimo e potrebbe diventare un'arma offensiva a tutto tondo in NFL. E il problema ovviamente sono i suoi infortuni, si infortuna veramente troppo facilmente e bisognerà, secondo me, trovare un offensive coach che si innamori di lui per far sì che magari possa essere scelto al primo round nonostante la sua tenuta fisica. Se penso a un giocatore che ha giocato in NFL con il suo fisico, mi ricorda un po' Steve Smith, l'ex ricevitore dei Panthers e dei Ravens, che Gabriele conosce molto meglio di me, essendo tifoso dei Ravens. E lui ha giocato anche come... partiva anche come esterno nella Lega, quindi secondo me Moore almeno, quantomeno, si potrebbe provare magari nei training camp a vedere un po' come può giocare lì in quella posizione. E detto che nello slot potrebbe essere un inferno da marcare per tutti, e in tutto ciò secondo me Moore avrà sempre più bisogno della palla in mano e lì dovrà essere bravo l'offensive coordinator a creare ogni azione possibile per dargli questa palla.
Beh, sicuramente dovesse diventare come Steve Smith sarebbe una grande carriera per Moore.
Sì, sì, sì. Fisicamente me lo ricorda, poi la carriera magari, glielo auguro a Moore.
No, ci sta, è vero, fisicamente è molto simile, il ragazzo probabilmente è anche molto più rapido di quanto non fosse Smith in uscita dal college, anche se Smith in uscita dal college parliamo tanti anni fa e il sottoscritto non seguiva ancora il football, quindi al momento sto citando aria fritta. Però parlando del buon Moore, come hai detto tu, è un giocatore elettrizzante, uno di quei giocatori che secondo me in sede di draft fanno veramente innamorare i general manager, perché può comunque offrirti una varietà di soluzioni offensive che in attacchi che hanno magari disperato bisogno di creare un sistema più creativo è il giocatore giusto. Lo vedi più da secondo giro? Cioè, secondo te sarebbe meglio per lui essere scelto al secondo giro, dove eventualmente questo impatto degli infortuni in base all'aspettativa potrebbe essere un pochino limitato, o ha delle buone probabilità di uscire al primo?
Secondo me per lui, ma anche per la squadra che lo prende, lo vedrei molto meglio al secondo giro, anche perché da un prospetto del primo giro ti aspetti subito un impatto, o quantomeno che abbia un certo tipo di impatto fin dal primo anno. Invece magari se lo prendi già al secondo round, poi aspettarlo un pochino, vedere un po', e comunque anche se non dovesse mai giocare o produrre bene in NFL, banalmente ce ne si ricorda di meno di un prospetto da primo giro, e secondo me è molto molto difficile che verrà scelta al primo. Come ho detto bisognerà trovare un offensive coordinator che si innamori follemente di lui per andare al primo giro, però io lo prenderei dal metà del secondo giro in poi.
Perfetto, tutto molto chiaro.
Gabri,
dimmi.
A me sai chi ricorda un po' Josh Ross, ti ricordi, che è scelto al primo anno, lui è stato scelto dai Bengals al primo giro. Sì, top, sì. Top è sta cosa qua le ha fatto male, ti ricordi, no, che è stato scelto il primo giro, ma magari anche lì magari, secondo me, a me piace un sacco Moore, però anche lui è molto, diciamo, fisicamente, diciamo, è molto fatto, è di cristallo anche lui, purtroppo al college si è rotto tante volte, spero per lui sia integro fisicamente, perché in NFL potrebbe fare tante belle cose, secondo me.
Ecco, il nome che hai citato, Ross, effettivamente ci aiuta anche a far capire una cosa importante, cioè non è solo il ragazzo che deve sperare per il suo conto in banca, per il suo status nella Lega, di essere scelto in alto, ma a volte è meglio essere scelti dopo, è meglio essere scelti nel secondo round, per innanzitutto evitarsi quella etichetta di bust che comunque in NFL sappiamo viene affibbiata velocissimamente, cioè non si aspetta ormai 1-2 anni, noi lo diciamo e ridiciamo, ci vogliono 4 anni minimo per valutare bene un prospetto, ma l'NFL è una lega che deve fare soldi, una lega che deve fare risultati, non c'è tempo di aspettare, fai un anno schifido, fai 2 anni schifidi, basta, sei un bust. Quindi molto, molte volte è meglio essere scelti un pochino dopo, soprattutto se si hanno qualche difettuccio fisico, e costruirsi con più calma la propria carriera, pace se questi ragazzi perdono qualche soldo, magari avranno delle carriere più lunghe, e soprattutto poi avranno più possibilità, quantomeno, perché vediamo anche quanto è difficile per un bust poi dopo rifarsi una carriera dopo la prima squadra. Una volta che hai quell'etichetta addosso, è difficile l'NFL che ti vengano a cercare e che ti offrano poi delle possibilità da starter. Ross è un esempio perfetto, negativo purtroppo, in questo senso. Adesso andiamo a prendere invece un wide receiver che non fa della velocità di punta la sua arma migliore, ma che a me piace moltissimo. Sto parlando di Rashod Bateman da Minnesota, e ce ne parla il nostro Guido. Cosa ti piace di Bateman a te?
Bateman è, diciamo, un wide receiver forse tra tutti quelli citati il più classico, nel senso 6'2", 210 libbre, quindi abbastanza un fisico standard per un wide receiver nella NFL. E è un ragazzo molto esperto, ha giocato già diversi anni e tutti abbastanza produttivi, perché uno dei motivi che l'ha portato a scegliere Minnesota, nonostante il suo status di 4 stelle come recluta, è stato proprio il fatto di avere la possibilità da subito di giocare, tant'è che subito da true freshman è stato uno dei wide receiver di punta dei Gophers. Ha quel tipo di gioco caratteristico di wide receiver fisico, però è molto fluido, molto elegante, adatto a controllare la gara, quindi ricezioni sicure, mani sicure, ma non disdegna anche alcuni viaggi sul profondo, figlie non della sua rapidità, diciamo della sua velocità di punta, che non è appunto il suo tratto migliore, ma di queste lunghe leve che spesso lo portano ad avere poi alla fine il vantaggio sul difensore. Ha un catch radius abbastanza importante, quindi non solo è alto, ma ha anche braccia abbastanza lunghe, il che lo rendono un target di dimensioni maggiori quando il quarterback deve andare a trovarlo. Non è rapidissimo nel totale, però ha una discreta esplosività nei movimenti iniziali dell'azione, quindi nel corto, piuttosto che, appunto, come abbiamo detto, velocità sul profondo. È molto bravo ad aggiustarsi anche in area quando, appunto, la palla non è lanciata bene, quindi deve in qualche modo girarsi o mettersi in delle posizioni strane, quindi doti anche balistiche notevoli. A me piace molto. Io, secondo me, può essere quel tipo di ricevitore che viene scelto dopo i primi della classe, però poi dopo alla fine vai a guardare il suo anno da rookie e risulta uno dei più produttivi. Lo vedo sicuramente tra i più pronti a avere un impatto in NFL.
A me personalmente è un giocatore che piace tantissimo. A mio modo di vedere, il prospetto ideale per i Baltimore Ravens, che cercano disperatamente un wide receiver, firma di Sammy Watkins a parte. Le sue quotazioni sono molto in crescita, non so se potrà arrivare fino alla 27 di Baltimore, però è proprio quel giocatore che nel sistema di Greg Roman con Lamar Jackson a lanciargli il pallone, con le sue qualità potrebbe esaltarsi e soprattutto potrebbe dare anche quel qualcosina in più all'attacco di Baltimore.
Concordo, anche perché proprio si sposa bene con quello che sarebbe a regola l'altro wide receiver forte di Baltimore, che è Hollywood Brown, che invece è proprio uno speedster, un deep threat, che quindi potrebbe in qualche modo completarsi alla perfezione con un giocatore più fisico, più preciso nel route running come Bateman. Quindi Baltimore è un fit che piacerebbe anche a me, però la 27 forse è un po' troppo in basso per quello che abbiamo visto, per gli ultimi movimenti che ci sono stati su questo ragazzo.
Sì, perché avremo modo nelle ultime due puntate prima del draft di parlare dei need delle squadre. wide receiver e quarterback quest'anno secondo me andranno via veramente come il pane. Le squadre faranno una vera e propria corsa. Una volta che vanno via i quarterback, i wide receiver verranno a ruota. C'è sempre più anche la volontà di vincere nelle finestre da rookie dei QB, e quindi un wide receiver che possa avere un impatto immediato in NFL è qualcosa che fa gola a moltissime squadre. E parlando di giocatori produttivi, andiamo all'altro Moore di questa classe, Laia da Ole Miss, la quintessenza dello slot receiver e secondo me uno dei giocatori più tosti che esistano in questo draft che abbiamo visto al college. Oleg, cosa può portare Laia Moore in una squadra NFL?
Beh, hai detto benissimo te. Prima cosa, viene da Ole Miss, che è una scuola di wide receiver non banale negli ultimi anni. Lui è un slot receiver fatto e finito, secondo me. Veramente un ragazzo veramente esplosivo, una macchina da big plays. Route running più speed, veramente lui è proprio uno speedster. Ecco, da non sottovalutare nel NFL, anche molto bravo nei punt return, kickoff return, che fisicamente molto, molto bene, mani molto leggere. La partita secondo me perfetta da vedere un'azione, proprio quella contro Alabama, dove il povero Surtain ha avuto proprio una nota touch, secondo me, perché ha chiuso con 11 ricezioni per 143 yard. Quella partita lì mi la ricordo, l'ho vista tutta. Moore ha fatto vedere tutta la sua forza, la sua velocità, ha messo in difficoltà la secondaria di Alabama. Un ragazzo, secondo me, verrà scelto al secondo giro. Cioè, lui è proprio un ragazzo finito da mettere nello slot. Chi cerca un slot receiver, lui è il nome perfetto, secondo me. Uscita verso il secondo giro, secondo me lui sarà molto produttivo anche in NFL nei primi anni. A me il ragazzo piace tanto, secondo me farà bene.
Sono pienamente convinto anch'io, uno di quei giocatori peraltro che l'NFL cerca parecchio.
Sì, nell'ultimo anno con Ole Miss ha avuto il nuovo coach che è Lane Kiffin, lui è una mente offensiva molto buona, infatti nell'ultimo anno ha fatto 1200 yard e 8 touchdown. Secondo me se trova quell'offensive coordinator dove capisce come usarlo bene, potrebbe essere un'arma molto potente anche in una squadra NFL.
Pienamente d'accordo. Come potete ascoltare, ci piacciono i wide receiver, siamo tutti abbastanza appassionati di questi giocatori e crediamo molto in loro, ma poi perché alla fin fine sono quelli che ci hanno fatto esaltare in questi anni di college football. È proprio un piacere vederli giocare. Tornando alla domanda iniziale con cui abbiamo aperto questa puntata di podcast verso il draft, due classi bellissime come quella del 2020, quella del 2021, sono proprio un piacere per gli occhi, per noi amanti del college football, dove forse ancora più che in NFL la forza, le abilità di questi ragazzi vengono fuori. In NFL ci sono veramente tantissimi talenti mostruosi, forse l'impatto viene un pochino meno, però è per quello che ci piace vedere il college football, per giocatori come questi con cui ci possiamo poi emozionare ed esaltare. Un altro dei nomi molto interessanti è quello che è stato il compagno di Ja'Marr Chase. Il gioco delle coppie è il nostro gioco preferito di quest'anno. Abbiamo visto un sacco di coppie di vari ruoli uscire e in questo caso parliamo di Terrace Marshall, che ha avuto il compito non facile quest'anno di andare soprattutto nella posizione che l'anno scorso è stata occupata da Justin Jefferson, che si è rivelato essere poi il rookie wide receiver più impattante nella scorsa stagione NFL. Fabio, che ci dici di Marshall Jr.?
Sì, allora, su Marshall è un ricevitore che a me piace molto, un 6'3 per 200 libbre, quindi bel fisico. Ragazzo che è uscito dall'high school come prospetto 5 stelle, era il wide receiver numero 2 della nazione quando è uscito, e a LSU, diciamo, i primi due anni ha fatto bene, soprattutto nel secondo anno ha giocato appunto con Justin Jefferson, con Ja'Marr Chase, nell'attacco guidato da Joe Burrow, e quindi diciamo che in quell'attacco lì, bene o male, un 5 o 7 ce l'hanno, probabilmente li ricevevo anch'io, con Barro a lanciarmeli e con i due migliori difensori a marcare i suoi compagni di squadra. E quindi quest'anno è stato secondo me fondamentale nella valutazione di questo ragazzo che anche lui ha, secondo me, ne ha giovato dell'opt-out di Ja'Marr Chase e dell'uscita di Justin Jefferson da LSU, perché quest'anno nella penuria di talento di LSU e dimostrando di, appunto, non avendo più Joe Burrow a lanciare il pallone, quest'anno LSU ha cambiato tre quarterback e nessuno dei tre era Joe Burrow, assolutamente, non c'era neanche vicino, e Terrace Marshall è stato nettamente il giocatore migliore di questa squadra, ricevendo oltre 100 yard a partita, dimostrando di essere un wide receiver praticamente totale, completo, un'arma offensiva completa, come detto, ha un'ottima taglia, ball skills eccellenti, yard after catch, ma anche ricezioni sul profondo, ottimo nel route running, non ha grandissime flag perché non ne ha, non ha avuto problemi fisici, sì, non è un gran bloccatore, forse quello sì, però sappiamo, al college sono pochi i ricevitori a cui viene chiesto di bloccare, che arrivano in NFL già con esperienza di questo tipo. La velocità forse non è la sua migliore qualità, però per un 6'3 200 libbre comunque il rapporto taglia velocità è più che buono, e quindi neanche questa è una flag. E appunto, come detto, quest'anno ha dimostrato di essere un wide receiver a tutto tondo, e quindi non mi stupirei di vederlo andare anche al primo giro. Insomma, secondo me comunque resta il suo range di uscita più da secondo, però potrebbe essere anche che venga scelto al primo.
Assolutamente, mai come quest'anno potremmo vedere tantissimi wide receiver scelti al primo round. Adesso voglio andare su un giocatore che in molti mock draft fino a un mesetto fa veniva messo costantemente al primo round, mentre adesso lo vedo un pochino meno. Sto parlando di Kadarius Toney da Florida, e ce ne parlerà più dettagliatamente il nostro Emiliano. Quali sono i pro di questo giocatore e come mai secondo te oscilla così tanto nei vari mock draft?
Allora, secondo me oscilla tanto nei vari mock draft perché sono saliti altri ricevitori molto in alto, come Marshall, come Bateman, ma anche quello di North Carolina, e quindi sono saliti tanti giocatori, e Brown non mi veniva il nome di quello di North Carolina, c'è un attimo di blackout.
Ce ne sono troppi, amici, ce ne sono troppi.
Sono saliti un sacco di giocatori, anche la stessa coppia di Moore, quindi per quello che secondo me oscilla un po', ma bisogna un po' vedere alla fine nella notte del draft, perché non sappiamo mai fino in fondo cosa vuole veramente l'allenatore di quella determinata squadra. Alla fine basta una singola squadra che si innamori di un giocatore per far sì che questo poi esca o venga scelto molto più in alto di quello che uno si aspetta, quindi è un po' per quello secondo me che sta oscillando in questo momento. E Toney secondo me è un buon giocatore, è un 6-0 per 177 pound, è un ragazzo dell'Alabama dove ha giocato anche in high school, e dove nelle ultime due stagioni fu usato come quarterback dual threat, producendo anche delle buone statistiche, e fu recruited 3 stelle e venne etichettato come un atleta versatile, che di solito è un ruolo che si dà ai prospetti di cui non si sa ancora bene in quale ruolo giocheranno al college. E la sua scelta finale fu tra Alabama e Florida, e nonostante fosse un ragazzo dell'Alabama scelse i Gators. E, curiosità, Kadarius è anche un rapper noto col nome di Young Yoka. Adesso io non ho ascoltato nessuno.
Ripetimi il nome, Amy, com'è che si chiama?
Young Yoka. Non so se si pronuncia così, però se cercate lo trovate facilmente.
Adesso tutti i nostri ascoltatori devono andare su YouTube a cercare una canzone di Young Yoka.
Io non ho ascoltato, ma prima di scrivere la sua scheda, probabilmente farò io, di Toney, ascolterò tutte le sue canzoni e darò anche un giudizio musicale su Toney, no? E non solo dal punto di vista del football.
Lo vogliamo il giudizio musicale, è parte integrante della scheda.
E in quattro stagioni a Florida non ha prodotto tantissimo, tranne che nel 2020, che ha chiuso con 984 yard ricevute e 10 touchdown. E Tony è un prospetto che a Gators è stato usato su tutto il fronte offensivo, come ricevitore, come running back, e qualche volta è stato, l'ho visto anche partire come quarterback di una Wildcat. E come Moore, la sua qualità maggiore è senza dubbio la sua abilità con il pallone in mano. E dopo la ricezione è un cavallo pazzo che si rifiuta di essere placcato. E per fare un piccolo esempio, basta vedere il touchdown contro South Carolina, dove praticamente si beve tutta la secondaria senza che venga minimamente toccato. È molto forte nella parte bassa del corpo, e questo lo aiuta proprio a non essere placcato facilmente, soprattutto quando è già in moto, quando ha già le gambe in moto. È molto bravo a evitare il primo difensore e a mettere in difficoltà tutta la secondaria. Inoltre, secondo me, accelera abbastanza bene in campo aperto e potrebbe anche essere usato come ritornatore in special team, magari con la sua capacità in campo aperto. Anche come bloccatore si vede che si impegna molto, mettendo tutta la sua fisicità, aiutando soprattutto nelle corse sull'esterno. È molto agile e fluido quando decide di tagliare il campo, e con juke moves che mettono spesso a terra i difensori. Le mani sono abbastanza buone, ha droppato solo 3 palloni su 123 passaggi ricevibili al college. Però come ogni giocatore versatile, anche Tony non ha secondo me una posizione dove domina al momento, e non ha avuto una protezione costante per tutta la sua carriera. Questo anche a causa di alcuni infortuni. La accelerazione, come ho detto, è buona, ma la velocità sul lungo non è del tutto eccezionale, almeno sul tape. Poi oggi ha fatto il pro day, ha corso 4.39 mi sembra sulle 40 yard, però come ho detto prima, le 40 yard spesso vengono troppo prese in considerazione. Bisogna vedere la velocità che si ha sul campo, non quella che si ha sulle 40 yard. Secondo me la sua velocità sul lungo non è proprio eccezionale per essere comunque un ricevitore non tanto alto, è un 6-0, e oltretutto non è un corridore di tracce straordinario, anzi tutt'altro. Dovrà raffinarsi molto su questo aspetto, e se vorrà essere usato come ricevitore a tempo pieno e non magari essere messo anche qualche volta come running back. E non ha molta esperienza come ricevitore esterno, e per questo non ha dovuto ricevere molti palloni contestati in carriera. Quindi secondo me io non ho un'idea chiara sul suo potenziale sotto questo aspetto. Tony è un prospetto molto interessante, e come Moore ha delle qualità che sono indiscutibili, ovvero la sua capacità di produrre yard dopo la ricezione, che è eccezionale. E comunque è un giocatore che non ha fatto opt-out l'anno scorso, e anzi la sua valutazione è cresciuta specialmente e grazie al suo anno da senior. E dovrà raffinarsi in dei fondamentali come route running, cosa che è possibile assolutamente, ma che avrà bisogno di un minimo di tempo per essere fatta. Secondo me in NFL avrà bisogno di un offensive coordinator in grado di saperlo usare con cura, ovvero come Moore, dargli la palla in mano in più modi possibili. E per me quella è la soluzione migliore per questi due ricevitori, che da un certo punto di vista si somigliano molto, però secondo me Moore è un giocatore più elettrizzante e più raffinato da un certo punto di vista. Tony è più fisico quando ha la palla in mano, invece Moore è più agile, più scattante. Quindi bisogna un po' vedere quello che si cerca alla fine. Secondo me si potrebbe magari farlo partire dallo slot, ma usarlo spesso in screen e in corse, un po' come Shanahan usa Divo Samuel dei Niners, che spesso è stato in slant verso il centro del campo come running back aggiunto, end out, fa un po' di tutto Samuel quando è sano. E questo potrebbe essere secondo me il miglior modo per far produrre Tony da pro. E io sinceramente non lo sceglierei dal primo giro, però potrebbe tranquillamente essere scelto tra le prime 30 due chiamate. Come ho detto prima, dipende sempre un po' dall'allenatore, e basta veramente un allenatore che si innamori di lui per essere scelto al primo giro.
Analisi, devo dire, perfetta, Amy. Intanto, giusto una postilla sulla carriera da rapper del nostro amico Tony. Young Yoka, sono andato a cercare, è Young, scritto Y-U-N-G, Yoka con la J-O-K-A. Se volete ascoltare i suoi successi, la sua canzone più nota è Fat Ru, che ha quasi 8.000 visualizzazioni su YouTube. Quindi, buon ascolto. E aggiungiamo anche qualche perla musicale alla carriera dei nostri ragazzi di podcast verso il draft. Prima della carrellata finale, che sarà, sono certo, Oleg, abbastanza corposa, voglio però avere il parere del nostro Fabio su Kyle Pitts. Kyle Pitts è un tight end. Ma come ha detto giustamente Guido in apertura, non si sa ancora bene se lo si classifica come tight end o come wide receiver, perché in realtà è un grossissimo wide receiver, come è un po' la tra virgolette moda degli ultimi anni, ma è un giocatore che dal punto di vista, diciamo, generale della ricezione della palla è straordinario. Quindi Fabio, Kyle Pitts, anche lui, secondo me, è come Ja'Marr Chase, talentone generazionale di quelli che sono pick sicuri al draft.
Esatto, questa è la definizione che più viene data di lui e di tanti giocatori, come sempre, al draft. E comunque ci sta, secondo me, su di lui spendere questo epiteto di talento generazionale, perché è un 6'6", 239 pound, quindi una bestia, un'autentica bestia, e con quelle qualità sia di ricezione che di velocità, qualità atletiche. Onestamente, una cosa che è un tipo di giocatore che negli ultimi anni non avevamo mai visto. E oggi ha fatto registrare 4.44, mi pare, sulla 40 yard. Adesso non so se sia effettivamente vero, perché, come ha detto anche Amy, anche su Toney, e un po' secondo me in generale in questi pro day bisogna prendere un po' con le pinze i valori delle 40 yard, perché mi sembrano un po' tutti bassi. Poi, visto che non sono tempi presi dalla NFL ma dalle singole squadre, adesso non so come prenderli. Comunque, in generale, a parte questo, è sicuramente velocissimo, un atleta che per la sua stazza è fuori dal comune. Io ho studiato per esempio i tape di J.C. Horn, scrivendo la scheda di J.C. Horn, e c'è la partita giocata da Horn contro Kyle Pitts, e Horn ha giocato una partita stratosferica, perché davvero ha fatto tutto ciò che doveva fare per fermare Pitts, e non l'ha fermato assolutamente. Cioè, Pitts ha dominato contro Horn nonostante Horn facesse tutto ciò che avrebbe dovuto fare: portargli pressione, mettergli le mani addosso, a volte anche oltre il limite, non dargli assolutamente nessun tipo di separazione, restare con lui anche sulle tracce medie, profonde, corte. È sempre rimasto attaccato a lui, ha fatto una partita veramente perfetta, e Pitts alla fine riusciva sempre a ricevere, perché semplicemente Trask gliela metteva un pelo più alta, Horn non ci arrivava, e Pitts dall'alto del suo 6'6 e delle sue braccia infinite, perché altro dato registrato al Pro Day, gli hanno misurato l'apertura alare, e adesso non mi ricordo esattamente il dato, ma era tipo la più lunga degli ultimi 10 anni di draft, quindi davvero è uno pterodattilo. La stessa cosa, tra l'altro, si è successa sia nella partita contro South Carolina con J.C. Horn, che all'SEC Championship di quest'anno contro Patrick Surtain, altro grandissimo cornerback di quest'anno che verrà scelto al primo giro, e altra partita che Pitts ha letteralmente dominato, aspettando semplicemente i palloni di Trask lanciati alti verso di lui, e lui ha semplicemente ricevuto ogni volta che Trask gliela metteva, gliela serviva. Di fatto si potrebbe dire che appunto è un fuori classe nelle 50-50 balls, ma di fatto quando la palla la lancia Pitts non è mai una 50-50, cioè Pitts ha sempre almeno l'85% di probabilità di ricevere, perché non c'è nessun cornerback che possa contendere i palloni a quell'altezza. Anche i cornerback più esplosivi e più fisicati fanno davvero fatica ad arrivare a quell'altezza lì. Per il resto, davvero red flag non ne ha, secondo me, perché si dice che appunto sia la sua grande red flag quella di, cioè red flag, e il suo punto debole è il fatto che non sappia bloccare, e che sia appunto solo di fatto un grosso wide receiver e non un tight end, cosa che è vera sì, ma fino a un certo punto è vera a metà, nel senso che A Florida con Dan Mullen è stato usato in molti set, molte giocate offensive diverse, sia da, di fatto, da vero e proprio wide receiver, sia da wide receiver esterno, da wide receiver numero uno, sia nello slot, sia come tight end, quindi ricevitore praticamente di fianco al tackle, sia moltissime volte in motion, quindi partendo anche dal backfield. È stato usato anche, secondo me, anche bene come, come bloccatore sulle corse, secondo me ha dimostrato anche di saperlo fare. È logico che in pass pro non l'ha mai fatto, perché ovviamente ogni volta che Florida passava il pallone Pitts era uno dei ricevitori principali e certo non lo sprecavano come bloccatore, come bloccante appunto per in pass protection. Cosa che però, appunto, come detto, non è che non lo sappia fare, ma semplicemente non l'ha mai fatto, perché a Florida non gli era richiesto di farlo. Secondo me si è sviluppato con quel corpo, con quella capacità di produrre potenza, di essere veramente forte sulle gambe e con quel fisico, con quell'apertura appunto all'area, con quella length che è un'ottima qualità anche per riuscire a vincere i duelli corpo a corpo anche in pass pro. Secondo me potrebbe anche diventare un buon bloccatore. Altre belle cose su di lui, a parte tutto ciò che ho già detto finora, è un gran lavoratore, cosa che hanno sottolineato tanti dei suoi allenatori e compagni di squadra, e poi è un ragazzo assolutamente a posto, non ha nessun tipo di red flag dal punto di vista comportamentale, è un ragazzo tranquillo, un ottimo compagno di squadra, è un bravo ragazzo, ecco, nonostante sia impressionante fisicamente, è uno che non fa paura, non è un cattivo, ecco.
Ho una domanda, questa potenza fisica di Pitts, questa sua capacità di arrivare dove gli altri cornerback, dove i cornerback al college non arrivavano, secondo te si può traslare in maniera super efficace in NFL? Nel senso, può lui già dal primo anno riuscire a riproporre quel dominio sulle 50-50 balls che aveva al college, o contro i cornerback NFL potrebbe soffrire di più?
Secondo me quel dominio esattamente uguale ovviamente no, un dominio simile sì, in NFL però appunto avrà contro dei cornerback che magari sono più smaliziati, cornerback che appunto con più esperienza riescono magari a sporcargli la traccia all'inizio o non lo so, insomma a riuscirlo a metterlo in difficoltà. Onestamente al college non c'è riuscito nessuno, come detto, i cornerback NFL potrebbero farcela, però secondo me comunque in generale è molto complesso da difendere. Adesso io davvero alcune delle ricezioni che ha fatto quest'anno, ripeto, soprattutto in quelle due partite lì contro Horn e contro Surtain, non vedo neanche in NFL alcun cornerback in grado di difenderle, ecco.
E probabilmente questo problema Pitts potrebbe avercelo il primo anno, il primo barra secondo anno, poi una volta che si smalizzerà pure lui direi che sarà un incubo da difendere anche per i cornerback NFL. Dove lo vedi uscire al draft?
Cioè mi chiedi se prima o dopo Chase, questo è
fondamentalmente
uno.
Sì.
Ma probabilmente dopo Chase, ma comunque come wide receiver 2, ecco, se dobbiamo perché io credo che comunque le prime 4 andranno sui quarterback, alla 5 ci sono i Bengals che credo che vadano su Sewell,
spero per Barrow soprattutto.
esatto, spero per Barrow, anche se non è detto, perché almeno alcune cose che sono trapelate potrebbero anche andare su Pitts. Oddio, io spero che vadano su Sewell, quindi alla 6 in Miami va su wide receiver e dopo ci sarà Pitts, quindi dopo il wide receiver 2, ecco, dopo Chase.
Perfetto. Oleg, è il tuo momento con la carrellata. Chi abbiamo lasciato fuori?
Abbiamo lasciato fuori tanta gente. Adesso i ragazzi del primo e secondo giro l'abbiamo parlato, adesso proverò ad andare un po' in ordine d'uscita, cioè secondo me come usciranno. Il primo nome che non abbiamo ancora parlato, insomma, è Tylan Wallace, il wide receiver da Oklahoma State, 6 piedi per 190 libbre, nella offense di Gandhi con i Cowboys ha fatto molto bene negli ultimi 3 anni, sophomore, junior, senior. Ha messo sempre segno, 1500 yard, 12 touchdown, l'anno da sophomore, junior e senior sui 1000 yard, cioè, ha fatto sempre buone cose, lo vedo come un ottimo wide receiver 2, lui era proprio il faro dell'attacco insieme a Chubauer. In uscita, ecco lui sul terzo giro. l'altro ragazzo, siccome è da terzo round, è il nostro idolo Amon-Ra St. Brown.
Che nome,
è il nome, già, il nome già, che è il fratello di Equanimeus, quel ragazzo di che gioca nei Green Bay,
esatto,
Bakers. Sì. Secondo me lui è più talentoso del fratello che gioca già in NFL. Lui è un 6-1 per 200 libbre. A USC era il wide receiver numero 1. L'anno scorso, nel 2019, ha messo a segno 1000 yard, 7 touchdown. Anche quest'anno la Pac-12 non è che abbia giocato tanto. Lui ha messo in queste poche partite 500 yard, 7 touchdown. Un ragazzo molto produttivo. E quel playmaker, secondo me, è quello che lo sceglierà al terzo giro. Secondo me farà un affare. Altri nomi in ordine: Amari Rogers da Clemson. Lui, diciamo, con l'ennesimo infortunio del povero Ross, è diventato il wide receiver numero uno di Clemson. Quest'anno ha messo a segno anche lui 1000 yard e 7 touchdown. Anche lui era ragazzo, più o meno uno slot wide receiver numero 2, che anche lui, insomma, verso il terzo o quarto giro range d'uscita. Poi, siccome quest'anno abbiamo parlato delle coppie, c'è la coppia di Auburn, Seth Williams e Anthony Schwartz. Tra i due preferisco il primo, Seth Williams, 6'3 per 211 libbre, un ragazzo bello fisicato. Negli ultimi due anni ha messo dei buoni numeri. Anche lui, siccome è un range d'uscita, un quarto giro, è un buon giocatore. Ecco, l'altro giocatore che secondo me quest'anno ha perso tanto, se guardavamo i mock dell'anno scorso, era dato anche il primo giro, che Tamorion Terry, il wide receiver da Florida State. Lui è veramente un fisico imponente, 6'4 per 210 libbre. Infatti, perché l'anno da sophomore ha messo a segno 1200 yard e 9 touchdown, quest'anno un nulla, praticamente un touchdown e neanche 300 yard. Ha perso tanto. Ecco, lui secondo me doveva fare opt-out quest'anno.
Il caso inverso rispetto a Jamar Chase.
infatti. Però sì, lui è il classico ragazzo grosso, siccome è un target in red zone, un ragazzo che, come, si ritaglierà il suo posto da panchinaro subito, poi ma magari chissà si guadagnerà un posto da titolare, lui un range uscita un quarto a giro. E l'altro ragazzo di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni è Tutu Atwell, il piccolino da Louisville, un 5-9 per soltanto, questo qua è il numero che ha fatto più paura ai esperti, soltanto 165 libbre. E tanti dicono, sai, con questi numeri in NFL fai fatica a durare tanto.
Considerando che fanno paura quelle di Smith, che sono 10 in più, queste 165.
Infatti, sì. Comunque nel suo pro day ha fatto vedere tante belle cose. Ovviamente ragazzo veloce, un slot receiver, ritornatore, punt returner, kickoff returner, a Louisville nel... Due anni fa ha messo segno anche lui dei grandi numeri, 11 touchdown con più di 1200 yard. Anche qua c'è qualcuno, ecco, lui proprio nei vari, qualcuno lo dà addirittura al secondo, qualcuno lo dà al quinto. È quel ragazzo che o lo ami o lo odi, deve avere, diciamo, un'idea in mente come usarlo. Andiamo avanti la nostra lunga lista. Demonte Coxey da Memphis, 6-3 per 200 libbre, anche lui un ragazzo bello fisicato. Sappiamo che Memphis gioca proprio un attacco, diciamo, aiuta molto i wide receiver. Lui era il wide receiver numero uno di Memphis, anche lui numeri molto buoni, ragazzo uscito a terzo giro. Diami Brown, che abbiamo già detto, ragazzo di North Carolina, anche lui un 6 piedi per 185 libbre. Lui negli ultimi due anni da sophomore e junior ha messo sempre a segno più di 1000 yard, in due anni 20 touchdown, anche lui un buon wide receiver da inizio e terzo giro. Marlon Williams da Central Florida, anche lui un 6 piedi per 205 libbre, anche lui, non dico più i numeri perché numeri buoni, ragazzo da terzo giro, andiamo avanti perché ne abbiamo tanti. Josh Palmer, ragazzo da Tennessee, forse l'unica cosa buona nell'attacco di Tennessee quest'anno, Tennessee, noi
non dire mai più questa cosa, Ole. Mai più.
Infatti, il college football lo conosciamo. Lui proprio non ha messo dei buoni numeri, però io l'ho seguito abbastanza, siccome gioca nella SEC, ha delle mani abbastanza buone. Secondo me si potrà ritagliare un posto nei 53 finali di qualche squadra. Altri nomi, ecco, la coppia di North Texas, che io, diciamo, una dei college che a me piace tanto, no, dopo Georgia, il mio college preferito, è la coppia di Jalen Darder e Rico Busse Jr. Darder è proprio un slot receiver più piccolino, un 5'9", 174 libbre, bravissimo nel punt return, kick return, ha fatto dei ritorni molto molto buoni, anche lì lui gioca nella MAC, dunque i numeri possiamo anche non guardare, perché quest'anno ha fatto di 19 touchdown e 1200 yard, però nella MAC, diciamo, sono più, diciamo, i risultati da basket più che da partite di football, dunque, diciamo, i numeri lasciano il tempo che trovano. Sage Surratt, non l'ho dimenticato, ragazzo da Wake Forest, lui secondo me dovrebbe uscire al terzo giro, un 6-3 per 215 libri, anche lui. A lui nella ACC ha segnato 1000 yard, 11 touchdown, un buon wide receiver. L'altra coppia di Florida, Trevon Grimes, ma secondo me lui proprio, se dobbiamo, altri nomi, insomma, Mark Stevenson da Houston, anche lui era il faro della TAFCO, ma anche lui vedo un ragazzo da sesto, settimo giro. Adesso più o meno, cioè, ne ho ancora qualche nome, però adesso stiamo esagerando. Nei tight end invece, Pat Freiermuth, secondo me, lui, a me piace tanto Pat Freiermuth da Penn State, un 6'5 per 2'60, lui è un tight end completo, buono a ricevere, non eccezionale, però anche un buon bloccatore per le corse. Lui secondo me lo vedremo uscire terzo giro più o meno. Poi c'è Blevin Jordan da Miami. Forse era il wide receiver migliore di Miami quest'anno. Mi spiace per Guido che dico così, però ragazzo, lui, anche lui secondo me è molto sottovalutato, potrebbe anche lui, secondo me, era in uscita sul terzo giro, secondo o terzo giro, dipende poi da come uscirà anche Pitts in base a quello. Lui è molto bene a ricevere, io ho letto che è un cattivo bloccatore, secondo me non è così male neanche a bloccare. Lui e Freiermuth secondo me usciranno tra il secondo e il terzo giro. Poi altri due, penso, se dobbiamo proprio tight end, quest'anno proprio siamo messi male. Tommy Trimble da Notre Dame e Hunter Long da Boston College, un ragazzo proprio da terzo giro, però i tre nomi sono questi qua, Pitts, Freiermuth e Jordan.
C'è poco da fare sui tight end quest'anno, tranne Pitts, di cui abbiamo già ampiamente detto, e anche del fatto che possa essere wide receiver. La classe di tight end è scarnissima. Ne parleremo poi più approfonditamente quando faremo la review del draft, diviso per division come abbiamo fatto l'anno scorso, e quindi lì vi daremo poi varie informazioni sui giocatori. 1:18 di puntata, direi che siamo stati bravi e abbiamo regalato ai nostri ascoltatori una grande pagina di informazione sul college football. C'è tanto da ascoltare e soprattutto da prendere appunti, in modo tale che quando le vostre squadre sceglieranno questi giocatori saprete di tutto e di più. Io non posso che dire un grandissimo grazie ai miei ospiti di questa sera, è sempre merito loro se le puntate di podcast verso il draft sono ricchissime di spunti e di informazioni, quindi un grande grazie a Fabio Moras.
Grazie Gabri, sai che è sempre un piacere parlare, soprattutto di ricevitori.
Un grande grazie a Emiliano Guadagnoli.
Grazie a te Gabri, ci sentiamo alla prossima.
Un grande grazie a Guido Semplici.
Grazie a te Gabri, un saluto a tutti.
E un grande grazie a Oleg Bogdea.
Grazie, adesso abbiamo lasciato ai nostri ascoltatori più di 20 nomi, dunque possono anche se qualche nome che non ha sentito, magari guardare qualche video, perché la classe merita, ci sono tanti talenti qui quest'anno.
Ci aspetta il weekend di Pasqua, grigliate di Pasquetta, se dopo volete digerire la grigliata avete video in abbondanza e nomi tra cui scegliere da poter guardare. Da Gabriele Balzerotti è tutto, l'appuntamento a settimana prossima, ciao!